Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Alessandra Petitta, nuovo appuntamento di Storie. Quest'oggi è con noi un artista, uno scultore, un pittore, nato a Carpi, in provincia di Modena, negli anni 30, nel 1931 per la precisione. È venuto a trovarci perché ha terminato e anche esposto in mostra a Roma un grande progetto dedicato all'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse visto da Romano Pelloni, oggi il nostro ospite. Ben trovato a Storie.
Grazie di questa occasione che mi permette di fare una sintesi di questa mia esperienza di operatore dell'arte, si dice oggi. Perché mi permette di ricordare che 50 anni fa, venendo a Roma per ricevere un premio del Cristo Lavoratore, proprio di vicino alla chiesa della Minerva, ebbi l'onore di avere questo premio, ma la gioia più bella è che quando salendo dalla Termini nei tram e nei filobus c'erano le locandine con la mia immagine, l'immagine del mio quadro. Mi sono sentito di possedere Roma, è stata una cosa che mi commuove ancora oggi. In questa seconda tornata a Roma con questa personale mi pare di rivivere quei tempi.
Ebbene, oggi parleremo della sua storia artistica, ricca di tante esperienze, e di questa mostra, il libro dell'Apocalisse, una serie di opere, di dipinti, ma anche di sculture che in qualche modo hanno racchiuso e voluto esprimere visivamente il messaggio dell'Apocalisse, raccontando quindi per immagini il grande libro del veggente di Patmos. Ricordiamo, siamo nell'anno della fede, un contesto importante per questa sua mostra che sta girando l'Italia. Tra l'altro ricordo che nel periodo pasquale la mostra sarà esposta a Modena nei locali della Chiesa del Voto, oggi sconsacrata, che sono adibiti a galleria. Dicevamo una mostra che comprende circa 70 disegni, due sculture e 7 oli su tela, che sono liberamente ispirati ad alcuni passi importanti del libro dell'Apocalisse. Un libro apparentemente difficile da comprendere, ma che lancia un messaggio di speranza e che ci parla di Cristo e della Chiesa, vincitori del male, come più volte ci ha ricordato Papa Benedetto XVI durante le sue catechesi proprio sull'Apostolo Giovanni. Quando è nata in lei la voglia, l'idea di dipingere, di raccontare con immagini, con disegni l'Apocalisse?
L'idea di dipingere l'Apocalisse mi venne chiesta una ventina d'anni fa, forse di più, per una chiesa di Padova, mentre stavo dipingendo un'altra chiesa. Purtroppo poi il progetto non è andato in porto, preso da altri lavori, e i bozzetti allora preparati rimasero un po' fermi nel cassetto. E ultimamente li ho riscoperti e ho sentito proprio il bisogno di rivivere la mia vita, pensando a dare una mano, così lo dice un critico che ha scritto dei commenti su quest'opera, metto una mano a San Giovanni Evangelista dipingendo queste cose, perché l'immagine visiva oggi è diventata talmente importante che forse immediatamente introduce meglio forse che la lettura. Non sempre facile, un libro molto bello, artistico, ma certamente anche non facile. Un grande studioso, Vanni, ha scritto un bellissimo libro su questo tema e quando l'ho letto allora me ne sono innamorato, perché colori, spazi, forme, fantasie sono talmente ricche che si capisce come la rivelazione, così è la parola Apocalisse, la rivelazione di Cristo avviene anche attraverso il mio pensiero, attraverso il mio pensare. Questo libro, che è un libro canonico della Chiesa, è scritto anche per me. E ora vedrete, se avremo il tempo di parlarne, anche qualche immagine addirittura della mia città, perché ogni realtà umana deve saper leggere in questo libro delle previsioni che potrebbero fare migliorare la vita. È una battaglia fra il bene e il male, e io spero che questa mia opera aiuti ad essere a far vincere il bene.
C'è molta della sua storia personale all'interno di questo lavoro, di questa mostra, no?
Sì, le dici appunto che è un libro scritto anche per me, e l'ho letto proprio pensando anche alla mia storia. Allora, un particolare che in mostra è stato molto apprezzato, penso, è che io ho rappresentato una delle chiese attraverso l'immagine della mia piazza di Carpi, quando nel 1944 furono uccisi 16 ragazzi, perché erano dei partigiani, penso, ma non sto a guardare l'aspetto politico, però furono uccisi dai fascisti e furono lasciati nella piazza. Lo stesso testo dell'Apocalisse mi racconta che i due profeti furono ammazzati e lasciati nella piazza. Che analogia c'è allora fra questa immagine? È perché allora io, tredicenni, sentendo gli spari, corsi in piazza e vidi questi 16 ragazzi. E questa, che allora non fu mai fotografata, perché allora si aveva paura di documentare questo, adesso è rappresentato questo mio quadro. E quindi diventa anche un fatto storico.
E il versetto dell'Apocalisse a cui ci riferiamo è l'Apocalisse, il capitolo 11, versetto 7-8. E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà, e i loro cadaveri rimarranno sulla piazza della grande città.
E nella... Ecco, e appunto, purtroppo anche quei 16 furono lasciati lì per dei giorni, fra la disperazione dei parenti che non potevano portarseli via. Poi dopo ovviamente fu fatto, adesso la piazza di Carpi, che era dedicata a Vittorio Emanuele III, adesso si chiama Piazza Martiri, proprio per quello. Ma di queste storie è pieno il mio racconto, perché non sto mancando l'immagine, naturalmente il tempo per una descrizione di queste immagini è lunga, però è vero che ognuno deve saper trovare nella propria vita, guardando anche queste immagini e leggendo ovviamente il testo, questa possibilità di capire più in profondità il messaggio della grande vittoria che pure alla fine ci sarà, della Gerusalemme celeste. Una Gerusalemme celeste che io un po' arbitrariamente ho collocato in Piazza San Pietro come continuità della storia.
Pelloni, i nostri ascoltatori non possono ovviamente vedere le immagini che noi stiamo commentando, i suoi quadri, i suoi dipinti, però vorrei che lei ci raccontasse, ci descrivesse un altro quadro per lei significativo.
Sì, c'è a un certo momento l'Apostolo dice: i sette angeli con sette coppe verseranno i loro malefici sulla terra. E lì grandi scene apocalittiche, appunto. E l'ultima dice: il male verrà dal cielo. E io ho pensato: ma qual è il male che venne, che io ricordi, dal cielo? I bombardamenti. Io con la mia data, che ho detto prima, ho vissuto pienamente i drammi della guerra. Allora ero un ragazzino. Ebbene, è stato bombardato il cimitero di Carpi, aperte le tombe, abbattuti tutti i monumenti, e io ho rappresentato questa scena proprio per dire che in ogni epoca le parole dell'Apocalisse possono avverarsi, in questo caso appunto con i bombardamenti che vengono appunto, ahimè, dal cielo. Ma altre cose sono piene di immagini di questo mio racconto, tant'è vero che qualcuno nei giornali ha detto che il Pelloni, scusate se mi cito, è in perfetta sintonia tra testo biblico e immagini che ha realizzato, e questo per me è un grande orgoglio.
Lei vuole dimostrare, come appunto ci stava raccontando, che l'Apocalisse è un libro dove ognuno di noi può ritrovare la sua storia, può leggere la sua storia personale, ma anche la storia di questi tempi, dei nostri giorni.
Certamente, la storia del cristianesimo è ricco di questi esempi, ed è il libro ha questo grande valore culturale e storico, quello di rappresentare appunto il futuro della dell'avvento di Cristo, in attesa della grande venuta finale, appunto, come ho detto prima, in modo che ognuno sappia saper attendere, essere sempre attento.
Tecnicamente, ogni suo quadro è risolto all'interno di una sfera, è una sorta di piccolo, no? Di microcosmo, dove ogni singola rappresentazione dei momenti raccontati nell'Apocalisse è appunto racchiusa. Lei appunto li inserisce in un cerchio. Perché ha scelto questa modalità artistica, stilistica?
Negli anni 70, con la scoperta dei viaggi addirittura nella Luna, il concetto, già peraltro già studiato anche nell'Ottocento, della prospettiva euclidea, cioè la prospettiva rinascimentale, non riesce più a esprimere tutti i sentimenti del cuore umano, perché lo spazio è diventato uno spazio curvo, infinito. Allora io, approfittando di queste realtà che cambiavano la sensibilità della gente, ho cominciato a pensare in forme curve, e l'Apocalisse, essendo proprio un macro e micro mondo da scoprire nell'infinito come nel piccolo, aveva bisogno di questi spazi che mi hanno permesso di rappresentare l'infinito in queste forme sferiche, che poi sono state anche le stesse formalità che hanno permesso di farmi sculture, anche grandi sculture in bronzo nel passato, e continuo ancora a farne. Nell'Apocalisse ha trovato proprio con questo linguaggio curvo il massimo della possibilità di esprimere questa universalità di questo messaggio giovanneo.
Lei prima parlava dell'importanza non solo della forma ma anche dei colori come elemento appunto fondamentale. Ecco, lei utilizza molti colori ai quali dà un significato. I colori acquistano una simbologia ben precisa.
Sì, pensi quando Giovanni dice il sole diventa nero. Come rappresentare il sole, che per noi è luce, in nero? Ecco, allora è stato un gioco grafico per rappresentare questa dimensione, ecco come c'è in qualche immagine che lei sta scorrendo, dove appunto il tutto viene cambiato: il rosso, il blu, il giallo, il verde sono colori base che permettono di realizzare questo racconto grazie proprio alle indicazioni precise che lo stesso Giovanni dà nel suo racconto, che è un capolavoro di letteratura.
Storie quest'oggi con noi Romano Pelloni, artista, scultore, pittore carpigiano, col quale stiamo parlando della sua ultima opera, una mostra dedicata al libro dell'Apocalisse. Però facciamo un passo indietro e raccontiamo invece chi è Romano Pelloni come uomo, come persona, il suo passato, il suo vissuto. Insomma, lei è uno scultore, un pittore, ma anche un realizzatore di vetrate, affreschi murali, insomma è impossibile citare tutti i suoi lavori.
Ecco, io devo dire che ho avuto un grande dono, non quello personale che è innato, ma di avere una grande scuola. Le belle arti di Modena, devo citarle perché i bravi professori c'erano, che spero ci siano anche oggi, però mi hanno insegnato tante tecniche: affresco, mosaico, ceramica, scultura in pietra, e vetrate. Con questo bagaglio tecnico ho sempre potuto rispondere ad ogni richiesta, allora molto importante, della chiesa che stava rinnovandosi. Ma poi con l'avvento del Vaticano II, c'è stato, con la riforma della liturgia, io sono stato incaricato di lavorare in tante piccole e grandi chiese. Il Duomo di Modena ha 7-8 opere mie, tante città dell'Emilia ovviamente, ma anche fuori, addirittura ho vetrate nel Madagascar, nell'America del Sud, perché tramite naturalmente ditte che poi hanno collaborato con me per fare grandi opere, io ho potuto trasformare questa mia esperienza tecnica in messaggi per il Vangelo e per quello che le novità che il Vaticano II ha dato.
La maggior parte delle sue opere hanno soggetti religiosi, poi ovviamente ha fatto anche altro, però volevo chiederle che rapporto c'è tra fede ed arte, quanto la sua fede ha influenzato il suo modo di fare scultura, di fare pittura.
Questo è un dono, la fede è un dono e io grazie a Dio l'ho avuto e cerco di trasmettere anche la mia famiglia stupenda peraltro, ma proprio attraverso la lettura di questi testi, impegno anche nelle associazioni culturali e apostoliche della mia città, ho sempre lavorato molto per le chiese perché riuscivo a rinnovare il linguaggio pittorico. Infatti anche la mostra fa vedere come alcune cose che non sono più dei santini ma devono affrontare i problemi cruciali del mondo d'oggi. Con questo espediente io ho raggiunto il cuore di tanti parroci e di tanti vescovi.
Lei tra gli anni 60 70 ha anche insegnato storia dell'arte. Quanto è importante l'arte nella vita di una persona, di un individuo, ai suoi studenti, no? Che cosa ha insegnato? Cosa ha cercato di far passare, di far apprendere?
Le ho detto che l'arte è una vocazione che viene data e questa capacità di riuscire in pochi tratti a esprimere un sentimento, un'idea, naturalmente è un gioco. Io chiamo gioco questo e alla mia età mi diverto ancora a dipingere anche senza vendere, perché non è vendendo che si ottengono dei grandi risultati. È comodo anche questo, perché avere famiglia vuol dire anche avere, però soprattutto quando vedere, le racconto un piccolo particolare: feci una statua enorme di Padre Pio e non ben criticata dagli amici. Però un giorno ho visto una donna piangere e pregare davanti a quella statua e ho capito che ero il tramite fra lei e il divino, tramite l'immagine, la figura di Padre Pio. E il mio cuore ha detto: beh, Peloni, non sarà una grande statua, ma il messaggio si è riuscito a trasmetterlo. E questa donna ha trovato consolazione dalla mia immagine. E mica una cosa da poco, sa?
No, assolutamente.
Vedere pregare le persone davanti alle mie opere. Io non ho mai lavorato molto in mostre personali, perché ho sempre amato lavorare per commissione, perché mi metteva a contatto con chi voleva le mie opere e allora cercavo di mettermi nel loro cuore e trarre dal loro sentimento la possibilità di esprimere i propri valori cristiani. Ed è stata una bella vita. Grazie.
Oggi con noi in studio per l'appuntamento di storie c'è Romano Pelloni, scultore, pittore, carpigiano, e con lui si parlava e stiamo parlando del rapporto tra arte e fede. Io volevo chiederle un'altra cosa, perché so che lei è molto legato ad una scultura, ad un'opera che ha dedicato a Giovanni Paolo II, che lei poi ha incontrato diverse volte.
Sì.
Una statua che oggi si trova in Polonia dal titolo Il curato del mondo. Ci racconti?
Curato del mondo, perché da curato di quella parrocchia, quindi cappellano, quindi neanche il parroco, però un giovane prete polacco, sapendo della mia attività, ha chiesto: è lei che dovrà fare questa statua di un giovane prete che chiameremo curato allora di quella parrocchia, ma poi è diventato curato del mondo, perché era poi Giovanni Paolo II. Che bel sogno! Allora io ho cominciato a disegnare, progettare, venivo qui a Roma a far vedere, corrigiamo qui, corrigiamo là, bisogna avere anche l'umiltà dei maestri di una volta che ascoltavano anche i committenti. Ebbene, realizzato il bozzetto, è stato poi dopo approvato, una statua in bronzo alta 3 metri abbondanti, che doveva essere chiusa dentro una sfera, che è il mio sogno, ma la sfera costava più che la statua. Ho detto: intanto facciamo la statua e poi faremo la sfera. e poi dopo è stata portata a farla vedere al Papa in Vaticano, e lui già un pochino anziano, era l'anno 2000, anzi il 99, mi hanno detto non parlare col Papa perché è stanco, deve andare a parlare in piazza. Ma come faccio io che l'ho lì sotto mano? L'avevo già incontrato a Modena qualche mese prima, e allora ecco che gli ho detto: guardi, Santità, come l'ho fatto giovane. E lui con fatica e con un grande sorriso mi strinse la mano, era il suo modo di sentire, far capire che ti seguiva, ed è stato questo uno dei momenti più belli della mia vita, perché poi andando in Polonia su un carro ha fermato la gente, e la gente lungo le strade che applaudiva, no. E quando è stato finalmente portato su un grande piedistallo davanti alla chiesa dove lui era appunto stato cappellano, una marea di gente, allievi, e adesso ancora, quando mi capita di tornare in Polonia perché ho degli amici là, vedo che le scuole portano il loro nome e lo depongono in questa spianata per andate a vedere quel curato di questa piccola chiesa che poi è diventato curato del mondo. E allora anche questo mi pare che sia un bel ricordo.
Assolutamente. Ovviamente lei ci ha detto che è sempre felice quando la sua arte riesce ad arrivare al cuore delle persone. In qualche modo, lavorando su commissione, lascia le sue opere in tanti luoghi del mondo. Volevo chiederle, c'è però qualche lavoro dal quale lei non riesce proprio a separarsi, che non riesce a lasciare andare?
In generale io dico, ho finito un'opera e mi libero il cervello e ricomincio l'altra, perché ho voglia di cercare ancora, indagare ancora sulla realtà del mondo. Però è chiaro che nel mio studio ci sono, posso dirlo, le mie vecchie morose, che mia moglie accetta, rimango lì perché sono stati momenti, tappe del mio percorso di ricerca storica, quindi qualche ritratto delle mie morose, qualche disegno dei miei figli che sono ancora in casa nostra, ed è bello avere questi
figli?
Tre figli molto bravissimi, molto più bravi di me, e devo dirlo a tutti e a tutta chi mi ascolta che la più piccola, che ha poi già 40 anni, diventerà suora con il voto perpetuo presso un ordine di suore della carità, e anche questo è un dono del Signore, è il parafulmine di Casalozzo, diciamo.
Dunque, siamo in conclusione. Io ricordo che la sua mostra, Il libro dell'Apocalisse, visto da Romano Pelloni, sarà visibile e sarà esposta a Modena nei locali della Chiesa del Voto, oggi sconsacrata, di Bita Galleria, nel periodo pasquale. Volevo però farle un'ultima domanda. Secondo lei, qual è il compito dell'artista? Lei ci ha parlato del suo contributo di uomo, di artista, appunto calato nei tempi che sta vivendo. Ecco, ma qual è il messaggio che l'artista ha il compito di dare?
E allora mi obbliga a dire una cosa che è un po' la mia battaglia di questi ultimi anni. Io ho molto sempre apprezzato ogni corrente storica e artistica, anche l'astrattismo ha avuto importanza perché ha rinnovato i linguaggi, però già negli anni 60 si diceva che era morto ed era nato nel 10. Oggi molte volte continua ancora questo linguaggio, che è pura decorazione, non è contenuti di valori da capire. Sono sensazioni molte volte lasciate agli umori di chi guarda, ma invece l'arte non ha soltanto questo scopo, deve anche sapere educare. So che molti mi criticheranno per questa tesi, ma attraverso la storia sappiamo quanto importante è stata, e Roma ne è l'esempio più massimo, importante dare dei messaggi di valori che tutti oggi, anche il mondo della società, reclama, della validità di certi valori che si stanno perdendo. Se nel piccolo riesco a dare un contributo, mi pare di essere contento della mia vita come operatore d'arte, non artista, perché la parola artista è troppo complessa.
Io la ringrazio moltissimo. Allora, posso chiamarla maestro, almeno questo me lo concede.
Sì, sì. Meglio che professore.
Ringrazio Romano Pelloni per essere stato quest'oggi il protagonista del nostro appuntamento di storia. Grazie ancora.
Grazie a lei.
E da Alessandra Petitta un saluto e un buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana in diretta 105 FM. A presto.
Thank you.